E siamo qui allora con Daniele, ciao, bentrovato.
Ciao, ciao Francesca, ciao a tutti.
E allora, insomma, raccontiamo questo liscio assassino dopo, attenzione, uscito per Aia, il paradiso delle trottole, arriva appunto per la vostra banda Putiferio, il nuovo CD libro appena uscito per editrice Zona. Insomma, ci sono 14 canzoni, 7 racconti, 5 poesie su omicidi seriali e sociali. E adesso iniziamo, direi, parlando di una di queste canzoni che abbiamo appena ascoltato, La signora Leonarda, e quindi direi di cominciare con la musica. Insomma, sono canzoni legate alla realtà che partono dalle storie vere di assassini e serial killer. Ecco, ti chiedo, la storia della signora Leonarda, come entra nelle vostre corde, come l'avete composta?
Semplicemente cercando tra le varie figure di serial killer chi è esperto, e ti assicuro che ci sono molti esperti di questo settore, di noir e di questo tipo di cose, conosce molto bene Leonarda Cianciulli perché era una serial killer donna che fece una specie di strage molto originale alla fine degli anni 50, più o meno in Italia, a Reggio Emilia, e praticamente lei si divertiva a fare delle sue vittime delle saponette, dei pasticcini per darli ai suoi commensali o comunque alle prossime vittime. E è un personaggio molto affascinante a cui sono stati molti, ispirati molti racconti, anche un albo a fumetti. Però a me è piaciuta l'idea di dare a Nicoletta Vallorani il compito e l'onere di fare un testo, una filastrocca, che noi abbiamo reso con un valzer di natura ambrosiana, ovviamente. Dice ambrosiano è il leitmotiv di tutto questo disco, che è appunto un genere ormai quasi come una specie di panda nel nostro territorio, che abbiamo recuperato e modificato geneticamente.
Ecco, poi canzoni cantate con un sorriso, no? Nonostante si racconti di orrende mutilazioni, omicidi, trasformazioni appunto di corpi in saponette. Insomma, vengono in mente l'antologia di Spoonriver, le Murder Ballads di Nick Cave, però come specchi contrari. Come mai la scelta di un approccio appunto solare?
Sì, proprio per dare paradossalmente alleggerire le tematiche con un effetto di straniamento, però con musiche realmente folk. Noi in realtà ci hanno sempre un po' catalogati come genere folk perché abbiamo un uso, diciamo, smodato della fisarmonica, giustamente, anche perché Roberto Barbini è il compositore mastro di tutte le nostre composizioni, che è fisarmonicista. Però in realtà non abbiamo mai fatto un lavoro realmente folklorico legato alle nostre tradizioni musicali, e in realtà non è nell'Irlanda, nell'Inghilterra, ma è Milano, e la musica che si faceva a Milano dagli anni 20 fino agli anni 50 era liscio ambrosiano, e per cui abbiamo fatto questo lavoro di recupero. Ovviamente il liscio ha questo tipo di approccio alla danza, al ballo, per cui l'abbinamento, secondo me, per dare un effetto cosiddetto straniante, anche quasi si arriva al discorso teatrale, a Brecht, senza fare paroloni grossi, ma comunque a Strehler, anche il lavoro di Fo, secondo me dare delle tematiche forti con volutamente un effetto straniante nella musica che rende la cosa apparentemente felice, è una cosa che a noi piace molto fare ed è una strategia vincente non per il mercato ma per i nostri gusti.
Ecco, poi c'è la signorina Bender e famiglia, che Bender e famiglia, che ha il coro della gente che racconta i fatti dopo il duetto con Veronica Sberza, e poi c'è il tuo modo di cantare come se stesse per accadere qualcosa di piacevole, ma è un sorriso amaro perché poi la realtà è un'altra. Come nasce, come arriva dentro appunto al liscio assassino?
Sì, ho capito bene, hai citato la signora Kate Bender, tu,
Sì.
sì, ecco, Kate Bender anche qua è una storia che ho saputo di questa serial killer dei tempi americani nel West, che aveva coinvolto tutta la sua famiglia per far fuori gli avventori della una locanda improvvisata. Ho chiesto al cantautore Simone De Maria di farmi un testo su questa cosa e lui si è molto divertito, pare brutto però si è divertito a fare questa storia che è diciamo una storia un po' western, un po' molto splatter, ma in realtà tutto quello che c'è raccontato all'interno di questa cosa è vero, non c'è assolutamente nessuna esagerazione in quello che viene detto nelle canzoni. Poi è anche importante dire, fare una premessa su questo lavoro, che non ho voluto solo dedicare ai serial killer la cosa, ma ai quelli convenzionali, ma anche altri serial killer. Per esempio, i serial killer più importanti di questo disco sono i signori Eternit, che hanno una valenza diciamo sociale, e anche questo disco, sotto questo aspetto magari divertito, probabilmente anche molto più impegnato eticamente e politicamente di quelli che abbiamo fatto prima sotto alcuni aspetti.
Certo. Ecco, poi chi si è occupato di corredare le canzoni, non solo della storia ma anche del profilo psicologico?
Ah, sì. E quello è un lavoro che ho fatto aiutato da una studente di criminologia che mi ha dato delle dritte su queste cose, sì. E abbiamo analizzato più o meno tutti i personaggi all'interno dopo i crediti dei musicisti c'è l'analisi anche psicologica, il profilo psicologico del serial killer. Ovviamente nei casi quelli un po' più allargati, dove i serial killer sono molti, anche i signori del Sempione che parlano dell'Expo di Milano del 1906 o altri, signor Capone, sono andato avanti un po' con la fantasia sicuramente, però diciamo che il fulcro era essere abbastanza dettagliati, anche ci sono tutte le biografie, le storie dei personaggi, perché comunque se si parla di cose reali è importante dare un riferimento alla realtà, insomma.
Ecco, qual è stata la canzone più difficoltosa da portare a termine?
Un po' tutte, perché ci siamo con Roberto Barbini ci siamo scontrati con una cosa che a noi è avulsa. Prova a immaginare che tu sai benissimo che noi veniamo dal dark, dal punk, culturalmente noi da ragazzini liscio l'avremmo sicuramente detestavamo, e però ci siamo approcciati a questa musica con molte ricerche, anche se non c'è moltissimo, devo dire, perché è rimasto abbastanza poco, però devo dire che pian piano, studiando un po' tutte le derivazioni di Romagnoli, Emiliano, Modenese e appunto l'Ambrosiano, abbiamo scoperto un mondo molto interessante e che però ci ha creato delle difficoltà a livello compositivo. Abbiamo fatto proprio un lavoro molto forte di composizione basata solamente sul pianoforte e sulla voce. Abbiamo abbandonato nella prima fase la fisarmonica, perché proprio il liscio ambrosiano veniva suonato da questi pianisti, per la maggior parte orecchianti, cioè che andavano orecchio, che seguivano alcuni maestri che erano non vedenti, e erano tutti pianisti, per cui il liscio ambrosiano è partito dal piano, e qui infatti ci sono molti suoni di piano all'interno del disco proprio per questo. Poi dal vivo facciamo degli adattamenti molto più easy, come si bisogna dire, però in studio siamo stati abbastanza precisi in queste cose.
Ok, ecco, allora, il disco dove e come è stato registrato?
E come al solito nel nostro piccolo studio, negli studi Keaton, registrando uno strumento alla volta, con molta lentezza, con la nostra proverbiale lentezza, in 3 anni, tra cui un anno di mixaggi, abbiamo ottenuto questo risultato.
Ok, bene. C'è poi il signor Sousa, la canzone poi più divertente del gruppo. Come sei arrivato a trovare la chiave giusta, ti chiedo? Questi capitomboli tra voce e musica, insomma, alla fine sono molto esilaranti.
Beh, è stato semplicemente l'idea e poi provare a svilupparla, e abbiamo accorti che funzionava. In realtà è proprio quella volontà che abbiamo noi di sperimentare, cercare sempre comunque di rimetterci in gioco senza continuare sul filo. Ovviamente la base di quello che facciamo è sempre identica, ci mancherebbe, non è che ci sensibiliamo di identità, però abbiamo questa voglia di comunque di rimetterci in gioco, e ha funzionato, abbiamo visto che funzionava questo straniazione tra la crudeltà assoluta e il divertimento molto retro, molto voluto. Poi abbiamo messo un po' anche della nostra, ormai si può dire decennale, esperienza, perché l'anno scorso erano passati 10 anni nel nostro primo disco, per cui ormai l'anzianità ti porta anche un certo tipo di esperienza.
Ma dai. Allora, insomma, Liscio Assassino ha dentro nel cuore del libro anche 5 poesie, e Il tizio, sì, con la pistola è la tua. Se sei pronto, aspettiamoci.
Ah, ok, posso iniziare a leggere la mia poesia, che fa parte delle 5 poesie all'interno del CD libro. E questa è praticamente, io scrivo poesie che sono praticamente gli scarti delle canzoni. quando una poesia mi piace troppo, una cosa che io scrivo mi piace troppo da non trasformarla in canzone, la lascio così e diventa una poesia. Questa è una poesia che è sul tema, si intitola appunto Il tizio con la pistola. Non ne bastano 12 pallottole mie care per gli illustri amici che voglio eliminare. Ma come le stagioni, il numero è preciso, sono le mansioni di chi mi ha deluso. A gennaio l'usuraio, un bel colpo di mortaio, con febbraio ucciderei l'esattor dei conti miei, un boiardo morto nello sfarzo alle idi classiche di marzo. E la bocca in un barile, il banchiere gusto aprile, tomba mogano di faggio al mafioso estinto a maggio. Sopra il ghigno, dentro il grugno di un consulente a giugno, mentre porta a casa il figlio, il politico di luglio, senza chiasso mi par giusto un contabile in agosto. Attende il funerale del creditor gentile, in ottobre un proiettile nella segretaria. Novembre indicato per finire l'avvocato, l'ultima la farei mia, in dicembre una vera epifania.
Bravissimo. Allora, insomma, questa poesia quindi veniva dagli scarti delle tue canzoni. ad esempio, da quale canzone?
No, niente, semplicemente non si poteva musicare, perché noi comunque quando componiamo partiamo subito sempre dai testi, anche quando li, tra virgolette, commissioniamo, quando, soprattutto anche in questo lavoro ci sono tanti autori che mi hanno donato dei loro testi, principalmente sul mio input, a parte i casi di Antonio Rezza, che come al solito ha dato il suo contributo con una cosa presa dai suoi spettacoli. Però in linea di massima sono cose così, insomma.
Ecco, poi c'è Mario Bertasa con Le piante di appartamento, che racconta dell'omicidio delle piante, appunto, dell'appartamento. Come entra a far parte delle collaborazioni? Come viene fuori questa poesia in 8 tempi?
Ovviamente nelle poesie ci sono queste derivazioni di omicidi un po' più allargate. Appunto, Mario Bertasa ha fatto questa poesia sulle piante, e poi c'è appunto quella che magari reciterò dopo, che è quella sui macellai di Fabrizio Bianchi. Mario Bertasa è un attore che collabora con noi da diverso tempo, abbiamo anche uno spettacolo con lui che si intitola Affinità insettive, perché abbiamo trovato tra le nostre cose, le sue, molte canzoni che parlano di insetti, e abbiamo messo insieme le sostanze e abbiamo fatto uno spettacolo, per cui con lui c'è una collaborazione proficua, con cui anche andremo avanti anche in futuro. È venuto anche ospite in diversi live che abbiamo fatto a recitare I signori del Sempione, che è la canzone con cui anche lui ha recitato nel libro, oltre aver fatto la poesia.
Va bene, adesso siamo pronti per la poesia sul macellaio.
Ok, allora, Fabrizio Bianchi, poeta che è nostro collaboratore anche lui dai tempi di Attenzione uscito per Rai, è stato l'autore della canzone Sogno degli sterminati mercati. Qua è proprio una sua poesia non modificata dal sottoscritto. Si intitola A una convention di macellai, di Fabrizio Bianchi. Guardagli le mani, torte, tozze, pulite, senza unghie, oggi quasi curate. sembra di vederle appiccicose di umori di carne, una confraternita di squartatori. Gente che ha passato la vita a trinciare muscoli, troncare ossa, cavare sangue, scarnire, dissossare, trattare la vita come un preludio al lavoro, un accidente preliminare alla routine. Che feroci guerrieri sarebbero, o perfetti assassini senza esitazioni, inespressivamente automatici, come gli stanchi marocchini della Cuneo Polli. 15.000 bestie sgozzate al giorno, un movimento scorrevole automatico del polso, la lama affilatissima a troncare qualcosa nel collo, poi appesi per le zampe a testa in giù a dissanguarsi increduli, stramazzanti, improvvisamente senza forze, spenti, sperduti in un massacro senza fine. E la puzza, l'orrenda puzza del mattatoio di Genola, che ti rimane addosso per ore, insopportabile, perfino quando fuggi in apnea sbuffando fuori respiri dimezzati, per sfuggire il contagio, la contaminazione, l'orrore di una cosa che ti invade i polmoni e l'anima, terribile, mortale. E a tavola, come lavorano di stecco, svuotando denti, cavità ripiene, fili carni di cibi, battuti mortiferi d'aglio e bagnacauda, soddisfatti nei sensi, l'occhio a mezz'asta, il bicchiere mezzo vuoto, una goccia a scorrere nelle pieghe della bocca, grugni, menti sfuggenti, occhi liquidi di un chiarore perlaceo, ispidi pelli rostrassi, rossastri agli avambracci. Giacomo, che è mai la vita? Qualche traccia, quale traccia improbabile di una romantica inquietudine, insopportabile ansia di sublimi eroismi, di elevazione al cielo, superba impotenza a vivere le terrene meschine miserie quotidiane umane, solo umane, purtroppo, comuni, come la carne, il sangue, la merda, le ossa. Un niente, molto meno di un niente, uno scempio, ahimè.
È bravissimo, allora Daniele.
Una cosa, mi piacque molto, mi ricordo.
Sì, è molto cruda. Sì, e insomma, passiamo adesso ai racconti che aprono con Stefano Massaron, una danza di parole amare, perché la fine è già all'inizio, quindi insomma si racconta come, guardando una foto di due amanti in un cimitero, no? Come ti arriva questo racconto?
L'atto dei racconti è tratto, tutto il libro è stato curato da Gianluca Mercadante, che oltre ad aver dato un suo contributo con un suo racconto e una sua canzone, il testo della sua canzone, della signorina Loretta, ha fatto anche, ha curato anche la scelta degli scrittori, per cui io di fatto mi sono ritrovato il piatto pronto in questo caso, sono meno responsabile, però devo dire che mi è piaciuto molto quello che ha scelto, soprattutto poi vabbè, anche l'entrata con Stefano Massaron, che con noi aveva fatto una cosa agli esordi di Attenzione Uscito Per Aria, avevamo fatto un reading comune in una biblioteca milanese, ci si era conosciuti, è stato anche bello rivederci, insomma. Poi ha partecipato anche a uno dei 6 book trailers che sono presenti in rete, che parlano di questo lavoro, in cui ci sono interviste a chi ha collaborato, tra cui lui, Roberto Brivio, Mario Bertasa è sempre presente e fa l'intervistatore, ci sono un po' di autori che fanno, andateveli a vedere, che sono molto divertenti, sono di parte però è vero. Poi comunque ci sono anche altri autori dei racconti, da Gianluca Morozzi, Samuel Giorgi, che ha collaborato con noi anche dal vivo, è riuscito anche a fare la presentazione, insieme anche a Eva Clesis, Franco Limardi, Eliselle e appunto Mercadante, che è quello che è il principale responsabile della parte di narrativa, è lui, e secondo me ha fatto un lavoro dignitoso e molto bello, perché ha dato un lato molto letterario, è uscito dal canone dell'obbligo delle nostre canzoni e tutti hanno dato un loro contributo. Poi essendo poi l'argomento assassini veramente vasto, mi è sembrato veramente stupido e inutile dare l'input a fare cose legate completamente, è stata una cosa molto aperta, tranne comunque Eva Klesis, che si è ispirata al titolo di una cosa che ho scritto io, di una canzone che è la signora con i suoi motivi, lì lei ha usato lo stesso titolo e si è sfogata. Questo è l'unico caso in cui lei si è ispirata.
Infatti, ho visto che era lo stesso titolo, ma poi si parlava di cose diverse. Comunque da quel titolo è venuto fuori una storia, questo racconto ricco di infelicità, ma tanto che si riesce poi alla fine a stare dalla parte dell'assassina.
Sì, è un lavoro, secondo me Gianluca ha fatto proprio un lavoro di ricerca e di sensibilità molto diverso e uniforme, e molto simile proprio al lavoro che abbiamo fatto noi anche sulle canzoni e tutto il resto, per cui come tutte le nostre cose sembrano, c'è talmente tanta roba che dici è dispersivo, poi quando lo senti o lo leggi ti accorgi che invece c'è un filo comune molto forte e molto fondante.
Ecco, poi c'è Gianluca Morozzi che è nominato, che lui come sa fare, insomma, lascio col fiato corto fino alla fine, per poi sciogliere la tensione, insomma, con questa confortante follia, il finale proprio appunto che magari non c'era niente di quello, era tutta un'immaginazione.
Sì, è vero.
Ti chiedo l'input del progetto delle canzoni, delle poesie, dei racconti, appunto sembra essere stata, come dicevi anche tu, la storia del Liscio Ambrosiano. Come è venuto fuori questo bisogno, questa voglia appunto di
partire da lì? Un discorso che abbiamo fatto io e Barbini tornando da Aosta 4 anni fa da un concerto, e il maestro Barbini mi chiede: ma perché non prendiamo proprio così distinto lì e lo assassiniamo praticamente? E lui mi ha lanciato questo input qua, e io ci ho pensato un po', all'inizio ho detto questo è pazzo, però dopo pensandoci bene ho detto ma è possibile che possa riuscire a fare noi con questo tipo di sensibilità, così, affrontare una cosa del genere e non sembrare comunque fuori tema o farlo con senza rispetto. Secondo me noi comunque abbiamo rispettato molti, abbiamo fatto una roba completamente fuori, ci siamo divertiti a fare cose strane, particolari ancora, però non abbiamo voluto rovinare completamente certe atmosfere, perché erano utili anche per creare tutto l'humus e la faccenda del libro. Un'altra cosa fondamentale che diciamo è stata l'input veramente pratico per questo lavoro è che c'era l'etichetta Taca Dancer di Reggio Emilia, che è un'etichetta che si cura da qualche anno a recuperare appunto il cosiddetto liscio colto, con diverse formazioni, tra cui posso ricordare per esempio l'orchestra Zaclan o i violini di Santa Vittoria, che sono progetti molto interessanti, che ripescano le origini del liscio e li eseguono con strumenti classici o comunque fuori dai loro canoni. Questi signori, che ho conosciuto a un festival del libro di Torino appunto 4 anni fa, mi dissero: ma perché voi non state a Milano, non fate questa roba del Liscio Ambrosiano? E io da buon conoscitore non sapevo neanche che esistesse ovviamente il Liscio Ambrosiano, e da lì allora quella cosa lì non ha potuto che darci uno stimolo per fare. Certo. Per fare questa roba. Poi dopo successivamente abbiamo preferito abbandonare l'idea di fare un CD con loro, ma fare una cosa ancora un po' più sulle nostre corde, contaminata con la letteratura, così. Però diciamo l'idea di base è nata da questo input.
Ok, ecco, tu e Gianluca Mercadante appunto vi siete suddivisi i compiti per il progetto, e come siete mossi comunque per mettere in ordine tutte queste persone, le idee, i movimenti?
Solito delirio. abbiamo semplicemente lavorato molto sulle pubbliche relazioni, e diciamo che con le nuove tecnologie si fa un po' meno fatica di una volta a raggiungersi senza andare di persona, e per cui siamo riusciti a tirare dentro molta gente anche per questa cosa. Però ovviamente, come al solito, le proposte che facciamo agli autori sono molto vincolanti e sono anche vincolate dal fatto che loro piace quello che facciamo, per cui comunque partecipano attivamente e vengono coinvolti in maniera sempre aperta. Noi rispettiamo moltissimo la loro, diciamo, creatività, però ecco, se accettano di stare in questa logica, si sfidano, gli piace l'idea e sfidano loro stessi a essere creativi, per cui tutti i nomi che ci sono dentro, come al solito, oltre ai soliti, appunto, che collaborano già un po' di anni con noi, adesso, mentre appunto ci sono già Roberto Urilio, Lucia Vasini, Libo Storti, Lucio Villani, Raffaele Kohler, ma tantissimi altri, anche poi Marina Gili, che ha cantato appunto la signora Leonarda, che avete appena sentito, sono tutte persone che ho coinvolto in questo tipo di cosa. Allo stesso modo Gianluca, conoscendo appunto il mondo della letteratura, ha fatto una proposta di questo tipo. L'idea fondante c'era già, noi avevamo già in mente di fare il Liscio Assassino, per cui comunque quelli che sono arrivati sapevano cosa andavano incontro, noi gli abbiamo fatto uno scherzo.
Ok, e allora, per avere il CD libro cosa bisogna fare?
Non ho detto l'editore, è uscito per Zona Editore, per cui si trova sicuramente nel sito di Zona, e poi anche in tutti i bookstore, comunque dei web store d'Italia, distribuito bene. E poi comunque in libreria, domandando, si trova distribuito abbastanza bene, insomma, non ci sono problemi, bisogna richiederlo come tutti i libri ormai.
Va bene. Allora, come presenterete il progetto dal vivo? Come lo state presentando?
Abbiamo, ovviamente, non, se si sente nel disco, dovremmo andare a suonare con un set di alimenti, che è una cosa praticamente impossibile da fare. Però di base abbiamo asciugato tutto, facciamo praticamente un lavoro minimale sulle canzoni, e che potrebbe essere anche semplicemente come avremmo potuto venire lì a Padova con chitarra, fisarmonica e voce, e poi a seconda delle situazioni possiamo aggiungerlo con qualche membro del collettivo Putifere, che si aggiunge o si toglie a seconda delle situazioni.
Ecco, adesso cerchiamo di ripristinare la linea, mettiamo in onda un brano.
Sono cresciuta assai presto, il mondo mi stava già stretto, credevo che sarei partita con solo 4 stracci e 2 sogni in valigia. E invece il copione è cambiato, nel tempo in cui esplode lo sparo, mentre la nebbia di quel novembre nella risaia bagna le ombre. Nostro onore, non chiedo alcuna pietà, ciò che ho fatto si sa non è merita, ma metta all'asta la mia libertà, vedrà, c'è chi pagherà pur di avere un'ora, un istante di gloria in diretta TV. Se anche il prezzo battuto è la gioventù, fuggi da me, nostro onore, giurarle che non adesso che è tutto finito. Quel mondo mi ha pure ripreso, per quanto non abbia scordato il mio nome e il sangue con cui l'ho macchiato. Ma intanto sa, c'è chi mi emula, nemmeno se fosse una favola, l'aver ucciso la mia famiglia, aver inviso la morte che strilla. Nostro onore non abbia alcuna pietà, e chi pretende la vita togliendola a chi una vita gliela donò, senza pretese, senza un però, quindi mi creda, vostro onore non chiedo pubblicità. Ciò che ho dentro non faccio più parola, e tanto poi che cosa direi se fossi voi. Io riderei. Nostro onore non chiedo alcuna pietà, nostro onore non chiedo alcuna pietà, che tanto poi cosa direi. Vostro onore, se fossi in voi, io
adesso ci sei, vero? Mi senti?
Sì, sì, ecco.
E insomma, stavamo raccontando di questo liscio assassino, e tu sì, ci stavi appunto portando alle conclusioni per avere il libro, come muoversi, ci dicevi appunto delle varie librerie, ovviamente.
Sì.
Poi, dal vivo, se sì, ci vuoi dire anche se hai delle date per le prossime settimane, delle date,
sì, guarda,
fissate?
Mm. Diciamo che in questo periodo siamo nelle nostre zone. Martedì parteciperò a Milano in Bionda a presentare il libro, poi faremo il 3 ottobre, suoneremo alla libreria Baravai, e il 17 a Liber Libri al Macao, sempre a Milano, per questo periodo è così, è milanese la faccenda.
Ecco, sì. Ok, stai già lavorando al prossimo CD libro o ti stai concentrando?
Stiamo lavorando, adesso questo lavoro, siccome ci ha proprio impegnato moltissimo a livello creativo, lo stiamo facendo realizzare e andare avanti in questo periodo, stiamo lavorando a una specie di documentario che riguarda appunto il lavoro che abbiamo fatto, e anche forse riusciremo a fare, ci stiamo lavorando in questo periodo, un libro a fumetti dedicato, per cui diciamo che anche per l'anno prossimo, per un bel po' lavoreremo molto sul liscio ambrosiano e di conseguenza assassino. Intanto prepareremo qualche spettacolo teatrale, però in studio ci siamo dati un po' di pausa, perché questo lavoro ha bisogno di essere diffuso ulteriormente.
Certo. Certo, ma poi sì, la cosa bella è anche portarle in giro questo lavoro, assolutamente, potete fare tantissime cose, reading, concerti, tante situazioni possibili, speriamo, insomma, che ne troviate. E io sì, poi ho fatto ascoltare mentre tu non c'eri
Sempre assente nell'etere.
la signorina Doretta, che
Ah,
avete
ecco.
scritto tu e Gianluca.
Sì, ha
Sì.
scritto Gianluca insieme a Roberto Barbini, ha fatto gli
Ah,
arrangiamenti. Sì.
ok, insomma, la più malinconica incantatrice, ti chiedo come nasce, come arriva l'idea giusta di farla cantare poi a Sabrina Sparti.
Sì. Sabrina Sparti, che è una cantante che ha collaborato già anche con noi nel Paradiso delle Trottole ed è una cantante, diciamo, di impostazione jazz che spero anche collabori ancora con noi in futuro e ha proprio l'età e più o meno la generazione del personaggio di cui parla Gianluca, perché questa ragazza che fece la strage della famiglia dei nonni e del cane, fu rilasciata e ora vive a piede libero. Tra l'altro è di Vercelli, per cui Gianluca temeva un po'. No, fino ad ora non gli è successo niente, pare che non ci o non abbia sentito la canzone o lo abbia
Mamma
perdonato,
mia.
però vabbè, ma poi è rispettosa, a un certo punto non è una cosa così drammatica, paradossalmente rispettosa, diciamo che.
Va bene, allora insomma, Liscio Assassino, io ti ringrazio tanto, è stato sempre, come sempre, divertente. Daniele Manini, allora, a cura di Daniele Manini, che sei tu, e Gianluca Mercadante, la banda Putiferio e Company, come sì, sempre editrice zona, appunto amiamo per appunto far uscire tante cose molto interessanti. E, quindi sì, speriamo insomma di vedervi presto dalle nostre parti.
Me lo auguro anch'io, sicuramente.
Dai.
Sì.
Allora io ti ringrazio, ti abbraccio, un abbraccio a tutta la banda.
Ok, d'accordo, ricambiato, a prestissimo.
Alla
Ciao, ciao
prossima.
Francesca, ciao a
Ciao
tutti,
Daniele.
ciao.